giardino di Albert.
Immaginate un'orchestra che suona. Il nostro sistema immunitario è come una grande orchestra con direttori esigenti, sezioni diverse di musicisti, con gli spartiti da suonare, un'orchestra costretta a suonare di continuo, a memoria, o ad apprendere musiche del tutto nuove. L'immagine dell'orchestra è quella usata dall'immunologo Alberto Mantovani per parlare del nostro sistema immunitario, durante una lezione magistrale tenuta presso Castelgrande, a Bellinzona, dal titolo Immunità e vaccini, dal cancro a Covid-19.
È con grandissimo piacere che questa sera vi presento un uomo che non è solo uno scienziato eccezionale. Mi Alberto, con grande piacere ti do la parola e buonasera a te.
Una sala affollata per il ritorno in presenza della quarta Castelgrande Lecture, dopo gli anni delle restrizioni. Un evento promosso dall'associazione Cappello Bellinzona Institute of Science, BIOS Plus, che riunisce l'Istituto di Ricerca in Biomedicina, IRB, e l'Istituto Oncologico di Ricerca, IOR, entrambi affiliati all'Università della Svizzera Italiana. Ospite d'onore Alberto Mantovani, professore emerito della Humanitas University, direttore scientifico dell'Istituto Clinico Humanitas, ma soprattutto immunologo di fama internazionale. Abbiamo incontrato Alberto Mantovani poco prima della sua conferenza e con lui abbiamo parlato di sistema immunitario, vaccini e di cancro, i temi affrontati durante il suo intervento e al centro anche del suo ultimo libro L'orchestra segreta, come funziona il sistema immunitario dai tumori al Covid, edito dalla Nave di Teseo. Ma la prima domanda è stata su come sia cambiata l'immunologia da quando lui, Alberto Mantovani, ha deciso di dedicargli la sua vita professionale.
L'immunologia è cambiata nel senso che quando io ho cominciato ad occuparmene c'era un grande spazio per la teoria, grandi teorie estremamente importanti, per esempio la teoria della sorveglianza contro il cancro, cioè che il sistema immunitario sorvegliasse contro il cancro. Ecco, da una fase in cui c'era una grande componente di teoria siamo passati a una fase in cui abbiamo scoperto i geni, abbiamo scoperto gli orchestrali dell'orchestra immunologica, abbiamo scoperto gli strumenti e abbiamo scoperto gli spartiti. Molti ne restano da scoprire.
Un'orchestra che suona musiche che non sentiamo, da capire e studiare, ma la ricerca ha fatto passi enormi. Dal buon funzionamento di questa orchestra, che è il sistema immunitario, dipende la nostra armonia con il mondo esterno e con quello interiore. È un'orchestra di cui non conosciamo tutti gli orchestrali e tutti gli strumenti e non conosciamo neppure tutto il repertorio. Ma senza questa orchestra, senza la sua musica continua, non potremmo vivere. Si stima che qualche centinaio di milioni delle nostre cellule di difesa, cosiddette di prima linea, quelle dell'immunità innata, muoiono tutti i giorni per mantenere l'equilibrio con il mondo microbico che ci accompagna e che ci circonda. Un mondo fatto di microorganismi di cui non ci rendiamo conto, ma che ci popolano dentro e fuori di noi.
Siamo fatti di microbi in certo senso, nel senso che più del 90% dell'informazione genetica che ci accompagna sono i microbi che ci accompagnano, e lo chiamiamo microbioma o microbiota. Questi microbi, lo sappiamo tutti, stanno nell'intestino, ma stanno anche nella pelle, stanno nell'albero respiratorio, ma quello che è sorprendente, ci sono dati più recenti che suggeriscono che sono presenti anche in organi interni e probabilmente anche in alcuni tumori. Questo mondo microbico così complicato che ci accompagna è la palestra per il nostro sistema immunitario. È la palestra in cui il nostro sistema immunitario fa gli esercizi ed è anche plasmato dal nostro sistema immunitario, nel senso che il nostro sistema immunitario in una certa misura sceglie i buoni dai cattivi, semplificando un po' le cose. Una grande speranza è di utilizzare le conoscenze del microbioma, del microbiota, per trasformarli in strumenti diagnostici, predire chi risponderà e chi non risponderà alla terapia, e in strumenti terapeutici. Di nuovo nella mia istituzione c'è una persona, che è Maria Rescigno, che è dedicata a questa. È una delle frontiere, io penso, della immunologia, dell'oncologia e della medicina in generale per i prossimi anni.
Maria Rescigno, professoressa ordinaria di patologia generale, è un'esperta dell'interazione fra mondo microbico e sistema immunitario. E l'equilibrio con questo mondo di microbi dipende dal nostro sistema immunitario. Il sistema immunitario è come una spada a doppio taglio. Pensiamo a cosa succede in seguito a un trapianto. C'è la risposta immunitaria, quella degli anticorpi, la cosiddetta risposta adattiva, che causa il rigetto dell'organo. Ma ci sono più linee di difesa, alcune innate, altre che si possono allenare. La prima linea, quella innata, è costituita da cellule come i macrofagi, a cui si è dedicato molto anche Alberto Mantovani. L'azione di questa prima linea di difesa si manifesta come infiammazione, un concetto diventato sempre più centrale nella ricerca immunologica. L'infiammazione, come scrive Alberto Mantovani nel suo libro Il fuoco interiore, il sistema immunitario e l'origine delle malattie del 2020, è uno dei modi in cui il sistema immunitario esercita la sua funzione di difesa e di riparazione dei tessuti. E dunque è un meccanismo che agisce per contrastare le situazioni di pericolo, dai microbi patogeni agli eventi traumatici.
Noi chiamiamo infiammazione cose molto diverse, dobbiamo ricordarcene questo. È molto diversa la risposta infiammatoria che per esempio abbiamo in questo periodo se siamo allergici, quindi abbiamo il raffreddore da fieno per esempio, è una risposta infiammatoria, è molto diversa dalla risposta infiammatoria che ha per esempio un paziente con Covid-19, con la sindrome di insufficienza respiratoria. Quindi abbiamo imparato a sezionare la parola infiammazione nella sua complessità e con le sue varie articolazioni. Ci siamo poi accorti che la risposta infiammatoria, in generale la risposta immunitaria, attraversa patologie diverse. Questa è una grande acquisizione, un nuovo modo di guardare le cose. Faccio qualche esempio. È ovvio, immunità e infiammazione sono mediatori fondamentali delle malattie autoimmune, oppure quella classe di malattie nuove che chiamiamo autoinfiammatorie, l'infiammazione che l'immunità innata che ci aggredisce. Ma non era così ovvio 20 anni fa che immunità e infiammazione fossero una componente fondamentale della crescita e della disseminazione metastatica. Poi ci si è accorti che l'infiammazione è una componente fondamentale delle malattie cardiovascolari, per esempio. Ancora, le malattie neurodegenerative che ci preoccupano tanto hanno una componente infiammatoria. Ancora più in generale, il nostro sistema nervoso centrale, il nostro cervello, il sistema più complicato, dialoga con l'altro sistema più complicato, che è il sistema immunitario. E ci sono molte evidenze di una connessione stretta che capiamo ancora molto male fra sistema immunitario, infiammazione e per esempio la depressione. Quindi è emerso che immunità e infiammazione, con un termine un po' tecnico, rappresentano, anzi più che tecnico filosofico, rappresentano, io penso, l'ho detto io, una metanarrazione della medicina adesso e nel prossimo futuro, cioè attraversano patologie molto diverse.
Questa componente infiammatoria, come abbiamo detto, è legata alla prima linea di difesa, quella dei macrofagi, e ha un ruolo di primo piano anche nello sviluppo dei tumori.
Credo di poter dire che è stata una scoperta mia. Alla fine degli anni 70 mi sono accorto che alcune cellule infiammatorie presenti nei tumori, si chiamano in gergo, li chiamiamo macrofagi, grandi mangiatori, che queste cellule si comportavano come dei poliziotti corrotti, cioè invece di difendere aiutavano la crescita tumorale. Più recentemente, poi gli anni, i decenni sono passati, ci siamo accorti che per esempio queste in molti tumori sono queste le cellule che hanno il pedale che schiaccia il freno del sistema immunitario. Nel nostro gergo li chiamiamo checkpoints. Ecco, questa scoperta ha fatto sì che abbiamo cominciato a usare anticorpi che tolgono i checkpoints, che bloccano o il pedale che schiaccia il freno o il freno stesso, e questo ha cambiato la storia naturale di alcuni tumori, con una quota importante di guarigioni, per esempio nel melanoma avanzato. Questa connessione poi ci spiega altre cose. Ricordiamo che lo stile di vita è fondamentale, ricordiamocelo sempre, che la prevenzione è più importante che curare e viene prima. Per esempio, noi sappiamo che l'essere sovrappeso o obesi è un vero e proprio carcinogeno, è una causa di cancro. Questo è, lo sapevamo da tanto tempo, ma adesso è certificato. E perché lo è? Beh, lo è in larga misura perché nel grasso non ci sono solo cellule grasse, ci sono anche tantissime cellule, in numero praticamente uguale, del sistema immunitario. Quando siamo in sovrappeso o obesi, queste cellule sono disorientate, fanno mediatori infiammatori che aumentano il rischio di sviluppare cancro, aumentano il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari.
Oggi conosciamo tanti fattori che causano tumore. Mantovani ha parlato di obesità. Circa 3 tumori su 10, secondo l'American Institute for Cancer Research, sono legati alla cattiva alimentazione. E l'obesità è responsabile di circa il 25% dei tumori più comuni. Per questo si dice anche che i tumori siano una malattia della modernità. In realtà, negli ultimi anni sono state trovate evidenze della presenza di tumori anche in fossili e mummie dell'antichità. Ma torniamo ai macrofagi, la prima linea della difesa immunitaria. Sono cellule, dice Mantovani, che possono comportarsi come poliziotti corrotti, attirati da segnali che vengono dai tumori stessi. Queste cellule promuovono la formazione di metastasi, di vasi, le vie di rifornimento dei tumori, e hanno una serie di strumenti con cui bloccano le risposte adattative antitumorali, cioè quelle degli anticorpi. Hanno cioè dei freni che inibiscono il sistema immunitario. Chi dovrebbe difenderci agisce contro di noi. Questi studi sul sistema immunitario hanno aperto la strada a un nuovo paradigma. Alla fine del millennio, dice Mantovani, chi pensava che l'immunologia dei tumori, in quanto tale, potesse dare un contributo alla lotta contro il cancro, si è trovato a remare controcorrente. Ma oggi questa via sta portando risultati entusiasmanti nella cura del cancro.
Il sogno di usare le armi dell'immunità contro il cancro è vecchio di 100 anni. È un sogno che ha attraversato anche tutta la mia vita scientifica. Ebbene, questo sogno è stato perseguito e ci sono stati fallimenti ripetuti, insuccessi ripetuti, ma abbiamo imparato dagli insuccessi. All'inizio del nuovo millennio, la visione prevalente dell'essenza del cancro era che il cancro fosse la cellula tumorale. Francamente io, ma non solo io, la pensavo diversamente. Pensavo che fosse altrettanto importante la nicchia ecologica entro cui cresce un tumore, e della nicchia ecologica fanno parte le difese immunitarie. In parte poliziotti corrotti, passati al nemico, queste sono le cellule, è stato il mio contributo storico, e in parte poliziotti addormentati. Quindi abbiamo avuto, con l'inizio del nuovo millennio, nonostante gli insuccessi che avevamo avuto, è iniziato un cambiamento di visione generale del cancro. Il cancro non è solo la cellula tumorale, è anche la nicchia e il sistema immunitario. In parallelo abbiamo scoperto le molecole, i freni e gli acceleratori del sistema immunitario. Queste cose insieme ci hanno fatto entrare in un continente nuovo. Si parla e parliamo di immune revolution, di rivoluzione immunologica. Siamo appena entrati in questo continente, c'è molto molto da scoprire.
Rivoluzione immunologica. Il nostro sistema immunitario, per usare un'altra immagine, è come un'auto sportiva capace di grandi performance, con acceleratori ma anche con tanti freni, dice Mantovani. Per farlo correre dobbiamo trovare e inibire i freni che la limitano.
May I now ask you to step forward to receive the Nobel Prize from the hands of His Majesty the King.
Nel 2018 il premio Nobel per la medicina è andato a 2 scienziati, uno dei quali, James Patrick Ellison, dell'Università del Texas, qualche anno prima aveva capito il ruolo di una particolare molecola come freno del sistema immunitario, la CTLA-4. aprendo così la strada alle terapie immunologiche del cancro. Jim Allison è un personaggio che meriterebbe un racconto a parte, amante della musica blues. Qui lo sentite mentre canta e suona la sua armonica. Su di lui nel 2019 è stato realizzato un bel documentario dal titolo Jim Allison The Breakthrough, La svolta, che racconta la storia della sua vita e delle sue passioni, a partire da ciò che lo ha portato sulla via dell'immunologia, la perdita della madre a 10 anni, proprio per un tumore. Laddove si è riusciti a identificare alcuni dei freni delle cellule immunitarie, sono stati ottenuti successi davvero importanti nella cura di tumori. Tumori avanzati che non rispondevano ad altre terapie, curati con un aumento significativo delle percentuali di successo. Grazie a ricercatori come Alberto Mantovani o al sopracitato James Allison, c'è stato un cambio di paradigma. Oggi tutti sono concordi che il cancro non è solo la cellula tumorale, è anche la nicchia ecologica entro cui la cellula tumorale cresce, si sviluppa e metastatizza. 100 anni fa Paul Ehrlich, uno dei pionieri dell'immunologia e della medicina, aveva sognato di usare gli anticorpi contro il cancro. Beh, oggi lo facciamo e siamo andati oltre il sogno di Ehrlich.
Dobbiamo innanzitutto ricordare che noi abbiamo 2 vaccini preventivi contro il cancro. Il vaccino contro il virus dell'epatite B, che previene una parte dei cancri del fegato, e il vaccino contro il virus del papilloma, che previene cancro della cervice, nella femmina ovviamente, cancro della testa e del collo e cancro anale nel maschio. Quindi abbiamo questi strumenti, per favore, usiamoli.
In Svizzera si stima che dal 70 all'80% delle donne e degli uomini sessualmente attivi venga contagiato dal virus del papilloma umano nel corso della vita. Sono virus che possono causare anche lesioni precancerose, diversi tipi di tumore, in particolare il cancro al collo dell'utero. Sul sito della Confederazione si legge che la vaccinazione è il modo migliore per proteggersi. Sempre in Svizzera, 6 donne su 100 sviluppano delle lesioni precancerose e 1 donna su 100 un carcinoma del collo dell'utero. Ma per fortuna oggi, per ragazze e ragazzi, donne e uomini di età compresa tra gli 11 e i 26 anni, quando è maggiore il rischio di contagio del virus, c'è la possibilità di vaccinarsi gratuitamente e di prevenire così la malattia.
Poi abbiamo il sogno, di nuovo la ricerca scientifica si nutre anche di sogni, il sogno di usare vaccini terapeutici contro il cancro. Di nuovo abbiamo avuto tanti insuccessi, ma tante indicazioni che poteva funzionare. I dati più recenti suggeriscono che nelle prime fasi di sperimentazioni cliniche vaccini terapeutici basati sulla tecnologia dell'RNA messaggero possono funzionare nell'uomo. Mi piace ricordare che i vaccini che abbiamo usato a base di RNA messaggero sono in realtà in larga misura frutto della ricerca sul cancro, perché i colleghi dell'Università di Mainz che li hanno sviluppati, quei colleghi stavano cercando di fare un vaccino terapeutico contro il cancro. Quelle ricerche sono state fondamentali per poter fare rapidamente un vaccino contro Covid-19. Il successo avuto contro Covid-19 adesso ha dato nuovo impulso alla ricerca di vaccini terapeutici contro il cancro. Noi non pensiamo che avremo dei vaccini terapeutici o preventivi contro tutti i tumori. Le strade che si stanno percorrendo sono di vaccini personalizzati, fatti, disegnati per un tumore del soggetto A, ma non per il soggetto B, e questo è un percorso che viene studiato, identificando le alterazioni genetiche del tumore A non presenti nel tumore B. Un'altra strada è quella di osservare, cercare che cosa c'è in comune fra i tumori A, B e C, indipendentemente dal tipo istologico, e avere vaccino che attraversi diversi tipi, ma non tutti i tumori. E una terza strategia è quella di combinare vaccini terapeutici con le altre armi immunologiche che abbiamo in questo momento, cioè quella di togliere i freni, i checkpoints. I dati iniziali di sperimentazione clinica sono molto incoraggianti, non ci sono solo i vaccini mRNA, la mia stessa istituzione Humanitas ha un vaccino che ha una logica un po' diversa, originale, e che stiamo cercando di portare avanti.
La ricerca immunologica sui vaccini e sui tumori è al centro delle attività anche di istituti come l'IRB o lo IOR, intorno ai quali a Bellinzona si sta costituendo un importante polo di ricerca biomedica. In un articolo pubblicato sul prestigioso Journal of Experimental Medicine, il 3 dicembre 2018, un anno prima dello scoppio della pandemia di Covid-19, che ha caratterizzato questi ultimi 3 anni, Alberto Mantovani, Angela Santoni e Rino Rappuoli, 3 fra i più importanti immunologi a livello internazionale, scrivevano: «I vaccini sono una conquista di civiltà, un diritto umano, la nostra assicurazione sanitaria per il futuro». Hanno contribuito in modo determinante ed economicamente vantaggioso al prolungamento dell'aspettativa e della qualità della vita. I vaccini rappresentano una cintura di sicurezza e un'assicurazione sulla vita per l'umanità. Sono una delle conquiste più grandi fatte dalla medicina, quella di maggior impatto, senza dubbio, e lo abbiamo visto bene durante la recente pandemia. I vaccini ci salvano la vita o ce la semplificano?
Io non ero vaccinata, mia mamma aveva chiesto per farmi il vaccino e il dottore, il pediatra, aveva detto no, guarda che non è importante, non serve. E quindi io non l'ho fatto perché mia mamma si è fidata del pediatra. Io ho avuto la meningite, meningococco tipologia C. Sono stata 104 giorni in ospedale, ma perché io ho avuto la fortuna di passare 104 giorni in ospedale, il 97% dei bambini muoiono.
In questo estratto di un'intervista alla campionessa paraolimpica Bebe Vio, ripreso da una trasmissione andata in onda in Italia, c'è tutto il senso della ricerca sui vaccini. Rino Rappuoli, citato insieme ad Alberto Mantovani come autore dell'articolo del 2018, è uno dei più importanti immunologi al mondo. Sua, la scoperta del vaccino contro il meningococco B e C, e quello della pertosse. Suo, il vaccino che avrebbe reso la vita più semplice a Bebe Vio, e che oggi aiuta a salvare tanti bambini. La questione dei vaccini tocca corde molto sensibili, l'abbiamo visto con la pandemia, e non vogliamo entrare in un tema che ci porterebbe lontano. Ma un ultimo pensiero su cosa è successo in questi ultimi 3 anni vale la pena condividerlo. Alberto Mantovani è stato fra i volti degli esperti che a più riprese sono stati interpellati per commentare i dati della pandemia da Covid-19, per dare indicazioni e dare speranza. E a differenza di tanti ha cercato di dosare dati scientifici, prudenza e ragione con quell'umana umiltà che dovrebbe caratterizzare chiunque fa scienza e si trova di fronte a qualcosa di nuovo.
Ma io, riflettendo, dovendo raccogliere la sfida della comunicazione in una fase così grave come quella della pandemia, ho cercato di attenermi a 3 R. Il rispetto dei dati, dati resi pubblici, condivisi dalla comunità scientifica. Non sempre si sono rispettati i dati quando si è detto che la pandemia, che il virus si era attenuato, era diventato gentile. Il rispetto delle competenze. Io sono un immunologo, un po' devo conoscere i nemici, quindi devo conoscere il cancro, devo conoscere in quel caso Covid-19, dovevo imparare a conoscere questo nuovo nemico, ma sono un immunologo, non sarebbe stato appropriato per me fare commenti sulle curve epidemiologiche. E poi la responsabilità sociale. Io credo che quando noi comunichiamo, ed è nostro dovere comunicare, dobbiamo sempre tenere presente quali sono le conseguenze di quello che diciamo. Se noi diciamo nel 2020, alla primavera estate 2020, che il virus si è diventato gentile, si è diventato buono nei nostri confronti e non c'era nessun dato che indicasse questo, beh, questo inevitabilmente aveva il rischio di indurre comportamenti scorretti, abbassare la guardia, ed è quello che è successo. Quindi io mi attengo a 3 R: rispetto dei dati, rispetto delle competenze e responsabilità sociale.
E così, pochi giorni fa, il 5 maggio 2023, dopo 3 anni, 7 milioni di morti e 750 milioni di contagi, il segretario dell'OMS ha dichiarato la fine ufficiale della pandemia. Ma tanti aspetti del virus non li capiamo ancora. Un virus che, come dice Mantovani, ha giocato con il nostro sistema immunitario. E altri virus torneranno. Per questo ascoltare e capire in profondità la complessa e misteriosa orchestra del sistema immunitario ci aiuterà a curare con l'immunologia tante altre malattie, i tumori in primis.
It's therefore with great hope that I declare COVID-19 over as a global health emergency.
Abbiamo parlato del sogno, in parte già realtà, di avere vaccini per i tumori. Abbiamo parlato di cure immunologiche che salvano la vita. E nel futuro avrà sempre più spazio una medicina personalizzata. Tuttavia, ancora oggi, si muore per una diarrea o una polmonite da pneumococco. Centinaia di migliaia di bambini ogni anno per i quali basterebbe un vaccino, che c'è già. Grazie ad Alberto Mantovani per il suo lavoro e per i pensieri che ha condiviso con noi. Grazie a Fabio Bosia per l'assistenza tecnica e un saluto da Fabio Meliciani. Oggi per voi autore e voce del Giardino di Albert.